State ascoltando SBS Italian.
Gli Stati Uniti hanno pubblicamente lodato l'Australia per il suo sforzo nel contrastare la Cina durante l'annuale incontro tra i ministri australiani e statunitensi. Una pubblica lode che ha messo in imbarazzo l'Australia e la ministra degli esteri Mary Spain. Noi ne parliamo insieme a Giampiero Gramaglia, corrispondente per quanto riguarda le questioni statunitensi. Buonasera Giampiero.
Buongiorno Carlo e buongiorno agli ascoltatori.
Giampiero, una pubblica lode da parte degli Stati Uniti naturalmente carica di significati politici, visto che, come si dice, ha messo l'Australia in una situazione critica, cioè quella di accettare le lodi e legarsi a doppio filo alle politiche statunitensi e allo stesso tempo inimicarsi la Cina più di quanto non sia stato fatto negli ultimi mesi. Raccontaci come sono andati questi incontri che, lo ricordiamo, vengono effettuati una volta all'anno.
Sì, li hai descritti bene. Da una parte il segretario di Stato americano Mike Pompeo e il segretario alla difesa Mark Esper, che hanno un po' cercato di incastrare l'Australia nel gioco delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, anzi tra Stati Uniti e Cina, e dall'altra parte il ministro degli esteri australiano Mary Spain e il ministro della difesa australiano Linda Reynolds, che hanno cercato di tenersi fuori dalla tenaglia fra le due superpotenze economiche senza però irritare l'alleato americano. Direi che le prime battute della conferenza stampa sono state particolarmente significative, perché Pompeo nel suo intervento di apertura ha citato, mi pare, 5 volte la Cina in poche frasi, mentre il ministro australiano Mary Spain l'ha citata una sola volta e con riferimento a Hong Kong, condannando la repressione delle proteste a Hong Kong, punto su cui Stati Uniti e Australia hanno punti di vista coincidenti, ma non dando poi spazio invece alle lamentele, alle filippiche di Pompeo, che ha anche imbarazzato nei giorni scorsi i suoi alleati europei, reduce da un viaggio in Europa proprio sulla Cina, chiedendo, come ha fatto anche nella conferenza stampa con i rappresentanti australiani, per esempio un cambio di leadership del Partito Comunista Cinese e denunciando le peggio cose dei comportamenti cinesi. Ricordiamo, la Cina è accusata dagli Stati Uniti di aver contribuito alla diffusione del coronavirus, negando informazioni nella fase iniziale dell'epidemia, e poi ci sono tra Stati Uniti e Cina contenziosi commerciali, economici, di spionaggio, di cyber spionaggio sul 5G e la Huawei, e recentemente c'è anche la guerra dei consolati con la chiusura del consolato cinese di Houston, cui i cinesi hanno replicato chiudendo il consolato americano di Guangzhou.
Come sottolineavamo, l'Australia è stata messa in una posizione imbarazzante e la ministra degli esteri Mary Spain si è trovata nella situazione di doversi equilibrare nella risposta senza irritare nessuna delle controparti. Ascoltiamo un punto della conferenza stampa nella quale, con fatica e in modo alquanto macchinoso, cerca di sostenere che in realtà la Cina è un partner economico fondamentale per l'Australia e che bisogna lavorare in maniera matura per risolvere i problemi. Ascoltiamola.
It's the points on which we disagree that we should be able to articulate in a mature and sensible way and advance, as I said, our interests and our values. As my Prime Minister put it recently, the relationship that we have with China is important and we have no intention of injuring it. But nor do we intend to do things that are contrary to our interests and that is the premise from which we begin.
Queste le parole della ministra degli esteri Mary Spain. Che cosa è uscito fuori all'atto pratico da questo incontro, a parte le pressioni più o meno chiare da parte degli Stati Uniti verso la Cina?
La mia impressione, che condivido con gli osservatori americani, che Pompeo non sia rimasto pienamente soddisfatto dell'atteggiamento australiano, ma Pompeo non è rimasto soddisfatto di nessuno degli interlocutori che ha incontrato, perché a tutti chiede una esposizione anticinese che nessuno ha desiderio di dargli. E poi la posizione espressa dal ministro degli esteri australiano è abbastanza condivisibile, cioè l'Australia, ma anche i paesi europei non sono in grado di ignorare la Cina come partner economico e di mettersi contro la Cina per assecondare gli Stati Uniti. Del resto l'atteggiamento diplomatico un po' rozzo, se vogliamo, che accompagna da sempre il segretario di Stato Mike Pompeo, che è la seconda scelta come segretario di Stato dell'amministrazione Trump, si presta anche a dei giochi di parole. Li ho visti sulla stampa australiana in queste ore. Pompeo non è noto per la sua sottigliezza, gioco di parole, perché Pompeo è piuttosto corpulento, robusto, ma anche diplomaticamente non è proprio un Talleyrand, è uno che ci va piuttosto con l'accetta più che con i bisturi.
E sullo sfondo la questione annosa del mare meridionale cinese, con l'invito da parte degli Stati Uniti all'Australia a unirsi alle esercitazioni che in realtà sono state molto moderate, però gli Stati Uniti spingono per entrare in zone controverse. Ecco, come si legge questa situazione in questo momento?
Beh, le tensioni militari, o almeno gli Stati Uniti, hanno sempre cercato finora di tenere relativamente basse le tensioni militari con la Cina, ma nel Mar Cinese Meridionale c'è un intreccio di interessi anche di altri alleati degli Stati Uniti, per esempio le Filippine, per esempio Taiwan, che è un punto di contrasto urticante nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Quindi lì la Cina è oggettivamente all'offensiva sulle isole Spratly e nel costituire una sorta di cintura di sue presenze militari non solo in quell'area ma più o meno intorno a tutto il globo, seguendo un po' la geografia di diffusione della nuova via della seta, e quindi un'attenzione per contrastare questo disegno cinese da parte americana c'è. Però mi pare, e la cautela a cui tu facevi riferimento ne è una prova, né la Cina né gli Stati Uniti hanno finora alzato il livello del confronto militare. E non mi pare che intendano farlo, almeno non ci sono segnali che intendano farlo.
Giampiero, in conclusione, parliamo di politica interna statunitense, visto che tutto quello di cui abbiamo parlato va anche visto in prospettiva delle elezioni di novembre. E in questo momento Joe Biden, il candidato democratico, si sta organizzando per la scelta della sua vice. Quali sono i nomi più gettonati? Una scelta che è molto complessa e che comunque va vista con una tipologia simbolica oltre che politica.
Sì, è una scelta che doveva avvenire entro il 31 luglio, probabilmente invece sarà spostata all'inizio della prossima settimana, ma si può immaginare che Biden abbia già fatto la sua scelta. Di fatto sui giornali americani invece c'è una certa incertezza e il numero delle candidate, al posto di diminuire, si direbbe che aumenti. Il punto fermo è che Joe Biden ha detto che sarà una donna. Un altro punto che viene considerato molto probabile è che sarà una donna di colore esponente di una minoranza, e che eliminerebbe per esempio una figura come quella di Elizabeth Warren e alcune figure di potenziali candidate governatori di stati. Fra le figure che hanno la caratteristica di essere una donna e di colore ci sono i nomi più gettonati nella costanza di questa attesa, che sono quelli della senatrice della California Kamala Harris o dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Barack Obama Susan Rice. Ma negli ultimi giorni sono cresciute le candidature di una deputata della California, Karen Bass, che è la presidente del caucus dei congressman di colore, della deputata della della Florida, Val Demings, che ha dalla sua il fatto di essere stata la comandante della polizia di Orlando, e poi la stampa, direi, questa è una candidatura portata avanti dai media, dal Washington Post e dal New York Times, soprattutto quella di Tammy Duckworth, che è una mutilata e decorata di guerra, mamma senza gambe, senatrice anche lei, molto capace di contatti nonostante la sua situazione, e sarebbe senz'altro un buon legame tra Biden e il mondo militare, visto che lì invece sarebbe un punto di forza di Trump. Poi ci sono anche le candidate sindaco, la sindaca di Washington, Muriel Bowser, o la sindaca di Atlanta, che è Chalance Bottoms. Insomma, tanti nomi per una scelta in cui non si direbbe ancora che siamo proprio al testa a testa finale. Se mi chiedete un pronostico, vi do 5 nomi in ordine alfabetico: la Bass, la Demings, la Duckworth, la Harris e la Rice. Di tutte queste, quella più presidenziabile è la Harris, che se fa la vicepresidente adesso lo fa per candidarsi presidente nel 2024. Questo non potrebbe non piacere a Biden, che forse vorrebbe una vice che fa la vice e non si fa la campagna elettorale per la sua Casa Bianca.
Gianpiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te Carlo, e una buona giornata agli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.